Corto.
Salotto di Mao.
Insomma, vorrei un grande applauso per la nostra Natalia Ceravolo. Natalia, prego, accomodati, benvenuta.
Ciao Mao, benvenuto, ben trovato, benvenuta a tutti.
Allora, sono molto contento di averti qui.
Ma
al
la
mio
mia
fianco.
Sei più alta della tua.
Vabbè, ma io lo faccio perché, sai, sennò poi dice, per come si dice adesso, per le pari opportunità.
Ah, grazie, grazie.
Per le pari opportunità lo fa.
Sono, è la sedia a quota rosa.
Esatto, così okay. Abbiamo qui la possibilità di fare una chiacchierata con una scrittrice, perché da poco è uscito questo tuo ultimo lavoro che celebra l'errore. Ne abbiamo anche qui praticamente una copia, un libro
sì.
per ragazzi.
No, sì, è un libro per un albo illustrato, si intitola Il posto dell'errore. È stato pubblicato da una casa editrice che si occupa proprio specializzata di albi illustrati, che si chiama Saremo Alberi. E in realtà, come insomma dicevamo un po' dietro le quinte, non so, così mi sta stupendo molto il fatto che il libro, secondo la casa editrice, insomma, è dedicato a quella fascia d'età che va dai 5 agli 8 anni, e invece lo stanno leggendo moltissimo gli adolescenti.
E infatti questo è un caso anche letterario che adesso noi andremo a scoprire, ma andiamo con calma, andiamo prima a scoprire il personaggio di Natalia, perché tu, diciamo, nasci come avvocato, perché diciamo,
questo studi ognuno giurisprudenza. Ognuno ha i propri errori.
No, nel senso, cioè, tu studi giurisprudenza, tant'è che adesso sei anche docente, insomma insegni anche diritto.
Sì, esatto, però, insomma. Sì, insomma, sono stata per un tratto di strada della mia vita l'orgoglio di mio padre, quindi quelle cose fatte bene, studio giusto.
Già qualcosa, esatto, sì. Già un tratto.
Poi però il finale è andato diversamente, ma non spoileriamo troppo. Studio giurisprudenza, la studio anche con notevole passione, divento avvocato qua a Torino all'età di 24 anni, quindi una carriera folgorante.
Perché tu, diciamo, come anche parte dei miei parenti, nasci giù. Diciamo,
nasco in Calabria,
Calabria e poi vieni a studiare qua a Torino.
No, io studio a Pisa.
Vedi che non questa
cosa sapevo. Sant'Anna, che è il corrispettivo della normale per le scienze applicate.
Ah, lì hai conosciuto D'Alema, quella
no. D'Alema non si è mai laureato, no. Gli mancavano due esami per laurearsi,
vero,
sì. C'era questa cosa che aleggiava questa cosa che pensavo mentre fondava comunismo, giusto? Mi sembrava dicevano così, no?
Partito... Mi sembra che ci fosse una volta il partito, poi non poi ci è successo
quella,
qualcosa,
quella
non
cosa lì
niente.
Comunque sì, mancavano due esami per laurearsi. A me invece non sono mancati, l'ho fatto, arrivo a Torino e inizio subito, insomma, a fare il praticante avvocato, quindi volontariato per i primi 6 mesi della mia vita.
Sì, perché questo purtroppo è la prassi in Italia, diciamo, di chi
esatto.
si laurea e poi deve cominciare a mettere anche avanti dei soldi per andare a lavorare gratis.
Con gente,
per un
tra l'altro, ho fatto praticantato in uno studio che veramente i soldi li impalava. Quindi era
grande Stevens, lui era
esatto.
grande Stevens. Era da lui proprio, no,
sì,
veramente buttata lì così, no, perché qui diciamo c'è il dottor Lo Sapio che viene tutte le domeniche
okay.
e lui per lui il suo avvocato è grande Stevens, però insomma,
sì.
e quindi
diciamo,
cioè, era una battuta,
buon'anima,
invece
buona,
era,
sì,
lavoravi
esatto.
proprio lì,
esatto,
da Franzo.
E quindi niente, ma infatti ho detto ma come la fa a sapere questa cosa?
No,
no,
è stato
ma
un caso, cioè.
E quindi in questo mondo molto ricco io ero proprio la ragazza di provincia che non prendeva una lira per 6 mesi, poi ho fatto sempre un po' il mestiere dell'avvocato in Fiat, quindi ho continuato la condotta, poi
e
un certo...
hai continuato i lavori forzati,
esatto, poi a un certo punto ci sono stati due grandi eventi nella mia vita. Nel 2009 frequento la scuola Holden, che era un po' il mio sogno, ma insomma costando anche quelle, io come ho già detto prima non pigliavo una lira, quindi insomma mi sembrava di non potermela permettere. A un certo punto con la mia prima tredicesima pago la scuola Holden e faccio la scuola Holden serale per 18 mesi. E poi c'è un poi.
Allora, la scuola Holden, ricordiamolo, all'epoca era ancora in
corso Dante.
È una scuola, diciamo, per scrittori, come potremmo dire, insomma, in maniera un po'... Una scuola per scrittori, tra l'altro, anche una situazione abbastanza unica in Italia, no? Perché diciamo un po' la scuola di Baricco ed è animata da, insomma, dal fatto che ci sia questo grosso Baricco. Artista, che ci sia lui.
Esatto, sì.
E quindi, però insomma, in questa scuola tu hai per certi versi anche un po' fatto pace con tutta quella letteratura che prima era tecnica,
sì.
Insomma, che però ti sei sempre divorata già da bambina.
Sì, esatto. Diciamo che inizio a capire di non essere del tutto pazza, o meglio, che non ero l'unica pazza al mondo. Diciamo che io ho sempre, per lungo tempo nella mia vita, ho pensato che la mia esistenza fosse divisa in due parti. Una parte quella dell'obbligo, quella in cui mi sentivo obbligata, tenuta a fare anche delle cose che non mi piacevano, ma che erano universalmente riconosciute come giuste. E poi, soprattutto nella parte notturna, serale, anche la Holden fu serale, forse questo è il leitmotiv davvero della mia vita, mi rifugiavo un po' in quello che speravo potesse essere una cosa giusta, ma che non era riconosciuta come tale. La scuola di scrittura un po' era così, l'ho vissuta come se fosse un sogno che non volevo perdere, ma anche un po' nascondere. Perché per tanto tempo poi in realtà non ho scritto. Io la scuola Holden l'ho frequentata nel 2009, quindi insomma, se pensiamo che la prima pubblicazione ufficiale è del 2024...
Vabbè, ci hai messo un po', come dire, a maturare questa tua...
Esatto, ma io vorrei...
Ce ne fossi di gente come te che aspetta prima di cominciare a scrivere, secondo me questo dovrebbe essere quasi, come dire, un consiglio che diamo, perché meglio prepararsi bene, tant'è che adesso che ti è uscito il libro è diventato abbastanza... Insomma, è un caso, e quindi è un libro fatto, insomma, con... Però... mi interessava invece questa cosa qui, che in qualche modo la scuola Holden è stata un po' da volano per mettere in pace un po' anche le tue passioni, per poterle esprimere, no?
Sì,
qualcosa che hai tenuto, cioè che avevi già da bambina, perché io ho visto una tua intervista dove tu racconti che hai imparato a leggere prima di andare a scuola.
Sì, ho imparato a leggere a casa dei miei nonni a 4 anni e mezzo, un po' perché dai miei nonni, adesso ci sono i nonni e i genitori, no, tu lo sai anche, noi con i figli cerchiamo di farli fare mille attività, forse pure troppe, invece dai miei nonni, quando mamma e papà lavoravano, io stavo dai nonni, quella era l'attività. Quindi mio nonno aveva una falegnameria, ogni tanto andavo giù in cantina a vedere come costruiva. La maggior parte del mio tempo sfogliavo questi libri, quindi non so, Piccole donne, Pattini d'acciaio, tutti i grandi classici per bambini, perché i miei nonni, compresa mia madre, avevano altre 3 figlie, quindi sono genitori di 4, adesso i miei nonni non ci sono più, ho perso l'ultima nonna 2 settimane fa, quindi non sono più fisicamente nipote di nessuno, mi porto in eredità il fatto che tante cose le ho imparate in quella piccola casa in via Principe Luigi, in cui ho imparato tra le altre cose a leggere anche una grafia piccolissima, perché loro non avevano libri per bambini. Il mio primo libro in assoluto è stato Piccole donne, e quando poi ho iniziato a frequentare la scuola elementare nessuno credeva che io sapessi leggere.
E quindi pensavo che tu mi
imparassi a memoria.
Che
imparassi a memoria le letturine.
E negli anni, pensa te. Invece questa cosa qui ti è rimasta. La scuola Holland ti ha fatto fare un po' pace con questo... aspetto, diciamo, della tua...
Mi ha fatto anche tanto incazzare, bisogna dire la verità, eh?
Ah, sì.
Sì, nel senso che ho visto anche da vicino delle cose che non è che mi piacessero tanto. Innanzitutto dover necessariamente credere che esista un unico stile di scrittura o che esista un saper scrivere generale. Secondo me la scrittura ha 2 grandi tempi. Il primo tempo è quello in cui hai una dote, saper suonare, avere l'istinto, no? Non, insegnamelo tu, no? C'hai un istinto, c'hai un qualcosa che quando vedi uno strumento, ma suppongo che tu provi qualcosa. Ecco, io quando scrivo o quando penso qualcosa, provo. Detto questo, non tutti quelli che scrivono provano, perché adesso si scrive sui social, si scrivono i post, cioè non è che è tutto scrittura. Detto questo, non esiste un unico modo per saper scrivere, secondo me. Invece nella scuola Holden un po' il pensiero che il flusso di coscienza fosse la modalità corretta per esprimere i propri sentimenti c'era, aleggiava questa cosa qui. Un po' perché Baricco in questo è oggettivamente maestro.
È chiaro, tu dici, era una scuola col suo imprinting, con la sua impronta, quindi evidentemente lì si faceva come faceva il maestro.
Esatto.
Giustamente quando uno poi diventa maturo... diventa maestro di se stesso.
Probabilmente poi quando le cose diventano troppo c'è quella faziosità nel perdere la naturalezza. È un po' questa roba mi ha allontanata per un periodo da quel tipo di manierismo lì.
da quel tipo di maniera. Però poi i corsi e ricorsi in qualche modo c'entra un po' anche, diciamo, la tua esperienza con la scuola Holden. Sei diventata una divulgatrice, diciamo, in qualche modo, no? Perché hai questa rubrica radiofonica su Radio Capital tutte le domeniche con la
Betty Senatore.
Betty Senatore, un lapso, che Betty Senatore è un'istituzione della radio.
Sì,
cioè,
è vero,
cioè, sì. Da veramente da un sacco di anni.
Tra l'altro mi stupisce tantissimo questa cosa, adesso avendo la conosco ormai da 4 anni, e in realtà nei vocali, nelle telefonate, lei ha un accento toscano fortissimo che perde totalmente diventando con una dizione perfetta quando è in radio.
Guarda, ma questo
e io invece
tipico,
continuo a parlare come la piccola Natalia di provincia.
Ma certo, perché lei ha cominciato a fare radio negli anni 80, allora tu devi sapere quelli che facevano radio negli anni 80 li salutavi, ciao, come va, tutto bene, poi partì, benissimo ragazzi, benvenuti, eccoci qui ad Autoradio, siamo perfettamente così, e gli entra sto figlio come se avesse un autotune.
Esatto.
Ma quella è un vezzo anni 80, capito? È un vezzo anni 80 che io all'epoca sfottevo un po', perché figurati, anche io in radio
prego,
non
mi parli per 2 minuti
così.
Come grazie,
vuoi che ti parlo in questo modo, prego, come fossimo anche alle giostre. Era una modalità, però effettivamente lei ce l'ha e quella cosa piace,
sì,
è una di quelle proprio, diciamo, storiche. Però a parte, diciamo, le inflessioni e le pronunce, la cosa che volevo insomma sottolineare è questa cosa, questa rubrica che tu tieni, dove praticamente le serie TV,
sì,
gli dai, fai vedere da dove nascono, insomma.
Ma no, allora
sono stato un po' provocatorio.
No,
però,
in realtà,
spiega
sì,
bene tu.
No, in realtà sì, cerco sempre di collegare a livello argomentativo una serie TV o un film a un romanzo, quindi non serie tratte da romanzi, che adesso funziona tanto, no? Insomma, la serie tratta da Jane Austen, no, proprio trovare un fil rouge che lega proprio l'argomento della serie TV con un argomento del romanzo. Ed è tutto nato durante il Covid, grazie a una serie TV che io ho amato, che è Fleabag, e che mi ha ricordato un libro che avevo letto anni prima e di cui avevo visto anche la trasposizione teatrale, che è Memorie di una vagina, perché avevano tante cose in comune, il personaggio femminile, lo squartare, insomma, la quarta dimensione, perché lei molto spesso si gira e parla direttamente con il telespettatore, ignorando che insomma ci sia una trama di mezzo, quindi lei dice al telespettatore ipotetico quello che pensa davvero, e poi c'è tutta la trama della serie TV. In Memorie della vagina funziona esattamente così, e ho pensato questa cosa e l'ho scritta a Mauro De Marco, che è un nostro, cioè un tuo, perché io sono calabrese, quindi un tuo compaesano, conterraneo.
Ma anche io comunque sono mezzo pugliese, che
vabbè, lui pure mi sembra che non sia proprio De Marco, insomma, insomma. E lui mi ha detto, ma sai che non è una cattiva idea, facciamo la domenica, facciamo una prova domenica, ed era 4 anni fa, quindi insomma
è andata benissimo,
è andata bene, sì, 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 sta andando bene. E onestamente le serie TV spesso hanno dei riferimenti argomentativi che meritano. Forse nel periodo Covid la qualità era leggermente migliore, adesso su Netflix ne sfornano davvero una ogni settimana e molto spesso non sono così alte.
Guarda, io non ne guardo manco una, quindi becchi proprio quello sbagliato.
Non ha, sei appassionato di serie TV?
No.
La nostra amicizia finisce qua.
No,
quindi.
Ma non è no, che vabbè, non sono appassionato, cioè proprio non le guardo. Cioè,
perché
però
non ti piacciono, Mau?
Ma perché, cioè, alla fine non lo so come
cosa dire. Fai la sera?
Ma preferisco suonare.
Non voglio farmi cazzi tua, ma
preferisco suonare, preferisco suonare, okay, bighellonare in quel modo lì, diciamo, okay, non mi piace. La serie TV mi prende troppo, cioè, dopo no. Però capisco.
Ma ce n'è stata una che ti è piaciuta?
Ma no, guarda, io sono rimasto
dopo i Robinson,
no,
dico.
Sono rimasto ai telefilm. Sono rimasto ai telefilm. Non vedi che bravo, rimasto ai telefilm. Dopo Fonzi ho fatto fatica, però vabbè, adesso non è questo, diciamo, non era l'oggetto io dell'intervista, ma sei tu. E quindi, diciamo, questa cosa continua in radio, continua a fare la divulgatrice, ma io direi che potrai fra un po' fare proprio la conduttrice,
no,
perché
no,
secondo
no,
me sei prontissima per farlo. Io non vedo l'ora di sentirti farlo. Ma quindi volevo chiederti a questo punto, è uscito da poco, perché è uscito a maggio,
questo
maggio,
sì,
libro, abbiamo detto, per bambini, che poi sta diventando in realtà un libro per ragazzi. Hai adesso a questo punto in cantiere che cosa? Uno spettacolo teatrale?
No, 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 allora devi sapere che io sto scrivendo veramente da 10 anni un romanzo.
Vabbè, ah, giusto, c'è un nuovo romanzo che stai scrivendo da, beh,
da tanto tempo.
Ma anch'io ci metto tanto a fare,
esatto,
le cose. Più,
ma perché
sono 10 anni che non faccio un album, 2 anni che ne sto facendo uno, quindi ti capisco.
Ed è lì, in testa ce l'ho tutto, poi però la cosa seria è che sono molto autocritica e in realtà sono molto insicura, cioè per me la scrittura è proprio una manifestazione di del mio nudismo, non mi piace sempre quello che scrivo, quindi anche se potenzialmente magari so che potrebbe funzionare o che potrebbe essere letto, spesso se non mi piace cancello.
No, ma ti capisco, anch'io figurati, c'ho un hard disk pieno di roba. Cioè non chi scriva, diciamo, romanzi, ecco.
No, però,
però
no,
anzi
questa è la verità. Quindi, però,
ma ci puoi almeno anticipare grosso modo, che ne so, un romanzo noir?
No, allora meno. Sono 7 personaggi, se vuoi te lo dico, perché secondo me lo pubblicherà mio figlio quando muoio.
Vabbè, addirittura adesso.
Non so, allora si intitola Anatomia di piccoli dolori.
Di piccoli dolori.
Sì. E sono 7 personaggi che si incontrano intorno alla bara di una persona che è morta, che è il primo personaggio, che detto così sembra non è distopico, non è neanche splatter, però insomma si incontrano inaspettatamente, in realtà sono tutte collegate tra loro da questa persona che è morta, ma loro non lo sanno ancora.
Quindi potrebbe essere anche una cosa teatrale,
potrebbe.
Un atto unico, chi lo sa.
Ma vedremo. Secondo me mi servirebbe anche un sottofondo musicale.
Ma io figurati, figurati, ci mancherebbe, anzi, fra poco farò di più, perché ti faccio sentire anche tra poco un altro artista. Sono venuti qui con la band, ma io la cosa che prima di lasciarti andare volevo anche chiederti, ma musicalmente tu, perché poi insomma ho visto un po' di interviste, un po' di cose, ma non sei mai riuscito a capire, Natalia, dal punto di vista musicale tu cosa sei stata, metallara, hai invece avuto una fase dark?
Allora Mau, io su questo probabilmente sono, allora io il mio primissimo gruppo musicale, l'amore, la folgorazione della mia vita, sono stati due, sono stati gli Oasis e i Cranberries.
Oasis?
Sì.
Vabbè.
Grandissima fan, tra l'altro io speravo che mio marito Warner, che salutiamo, fosse talmente ricco da potermi comprare questo biglietto da 800 euro per andare a vedere gli Oasis.
Ma bene, scusa, ma anche
ma
se
niente,
lo fosse,
ha detto che abbiamo sto mutuo e non possiamo scegliere tra mutuo e Oasis.
Ha ragione, sono d'accordo con lui.
Poi anni universitari totalmente Modena City Ramblers, ma proprio folle dei Modena City Ramblers. La mia grande passione è sempre il cantautorato italiano. La mia anima gemella musicale è Brunori attualmente. Bruno. E anche Satelliti mi piace tanto, te l'ho già detto prima.
Grazie. E invece testi liriche per canzoni non ne hai mai scritte?
No.
Però
ho scritto, una volta ero in epoca universitaria, ho scritto una canzone che una ragazza del mio paese ha cantato in un concorso canoro di San Vito sullo Ionio. Che è rimasta là,
località,
fortunatamente immagino. Non c'era Instagram, quindi non è girata tanto.
Vabbè, però voglio dire, abbiamo capito che sei sempre in completa trasformazione, quindi non escludiamo anche, che ne so, lavori teatrali o diciamo liriche per canzoni. Possiamo dire, non escludiamo.
Mi piacerebbe molto scrivere delle canzoni.
Non lo escludiamo, però, come dire, vi consigliamo tantissimo quest'ultimo invece lavoro, il tuo romanzo, ripetiamo il titolo.
Di quello che deve ancora uscire.
Quello che è già uscito, quello di maggio.
Il posto dell'errore. Il posto dell'errore è un album illustrato, sì.
Questo lo ricordiamo e ti ringrazio tantissimo.
Grazie
di essere
a te, Mau,
venuta
davvero.
Qui al salotto, e spero di riaverti prestissimo per un nuovo.
Grazie di cuore, per me è un onore essere qua, grazie mille.
È stato un piacere, grazie ancora a Natalia Ceravolo. Grazie Natalia. Allora io adesso come fossimo dobbiamo fare un cambio palco veloce, intanto vedi, ti faccio accomodare anche loro sul palco, perché abbiamo qui il piacere di avere. Salotto di Mao.